Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Come sciamano lavoro per proteggere la grande anima della terra. Dobbiamo preservarla. Se lasciamo che distruggano l'Amazzonia, non avremo più né acqua né aria pulite. Non ci sarà futuro né per gli Yanomami né per tutti gli altri popoli. A quel punto potrebbe verificarsi la caduta del cielo. Sono le parole di Davi Kopenawa, sciamano della tribù amazzonica, che ci mette in allerta nel libro La caduta del cielo, parole di uno sciamano Yanomami, edito da Nottetempo. Parole che ben introducono la riflessione che desideriamo proporvi oggi. Per ragionare su di noi e il mondo, sul rapporto con le altre forme di vita, al di là delle paure contingenti. Il popolo delle merci, come ci chiamano gli indios amazzonici, depredano tutte le risorse naturali del pianeta e hanno delle responsabilità. L'analisi filosofica della crisi delle nostre forme del vivere non può che coincidere con la critica del progresso, della religione del consumo, di un uomo ridotto a mero consumatore. Occorre ripensare un'idea di crescita come relazione armonica tra di noi, con le altre specie e con l'ambiente. Di questo parliamo con l'antropologo Duccio Canestrini.
And it flows through winding tunnels on its way to a tideless sea. And across that sea is an island, a paradise we are told, where the toils of life are forgotten and they call it the island of soul.
Su queste note diamo il benvenuto dunque a Duccio Canestrini per una riflessione su noi e il mondo, dicevamo, su noi e le altre forme di vita, partendo da un momento fuori dall'ordinario come quello che sta vivendo l'umanità adesso e che arriva da ciò che qualcuno ha definito la bestia che ci ha invaso. Duccio Canestrini.
Una bestia che ci ha invaso. Bisognerebbe vedere chi è la bestia, nel senso che la bestia è Homo sapiens, siamo animali tutti quanti e siamo altamente impattanti sull'ecosistema di questo pianeta e che abbiamo naturalmente antropizzato, popolato e invaso, siamo noi gli invasori. Infatti anche penso si possa continuare a ragionare, diciamo, anche in epoca di emergenza su questo tema e sul fatto che in qualche modo ci siamo tirati addosso delle magagne. È dimostrato che la prossimità, la vicinanza, la promiscuità si potrebbe dire che abbiamo instaurato tra specie selvatiche, specie d'allevamento. Sto parlando dei mercati a cielo aperto cinesi dove vengono macellati animali di ogni tipo. È una cosa che tra l'altro ho visto con i miei occhi ed è veramente desolante, peggio, è terribile. Sono luoghi di spavento dove vengono trascinati volpi, cani, pipistrelli, zibetti, serpenti e vengono macellati sotto gli occhi degli acquirenti con una promiscuità tremenda. È qualcosa che colpisce profondamente soprattutto per la mancanza di empatia con questi animali, no? Veramente ridotti a cose. E sono luoghi da cui si scappa volentieri e però credo che potrebbe portarci a una riflessione su come stiamo trattando gli animali noi su questo pianeta. Questo tipo di promiscuità ha poi aperto le porte a virus che probabilmente stavano da milioni di anni silenti nelle giungle, nelle foreste, appartati e noi però abbiamo antropizzato tutto il territorio e quindi abbiamo, diciamo, spalancato l'ingresso a queste affezioni. E quindi, se in termini di invasività penso che Homo sapiens batta tutti gli altri sul nostro pianeta.
E tra l'altro la forte antropizzazione, la concentrazione di individui nelle città sicuramente non ci aiuta.
No, chiaro, anche questa è abbastanza una novità nella storia dell'umanità, nel senso che adesso sì, la maggior parte dell'umanità vive concentrata in città, più del 50%, in megalopoli cosiddette, però questo è recente nella storia della nostra specie, no? Risale diciamo soltanto a qualche migliaio di anni fa rispetto a centinaia di migliaia di anni in cui noi popolavamo il pianeta. Si pensa che nel Paleolitico fossimo 10.000 persone in tutto il pianeta Terra, quindi insomma un incremento demografico straordinario, un successo in termini darwiniani, intendiamoci, un grande successo della nostra specie, però che andrebbe ora accompagnato a una forma di presa di coscienza appunto su questo forte impatto che abbiamo.
E con misure diverse. Ecco, naturalmente, Duccio Canestrini, questa pandemia ci ha portato a ripensare il nostro quotidiano, a sospendere momentaneamente le nostre abitudini per sperimentarne altre. Questo può aiutarci forse anche a vedere con uno sguardo diverso i nostri stili di vita. Cosa può suggerirci questa situazione?
È una situazione nuova che può suggerirci di considerare i nostri stili di vita, sia a livello proprio individuale sia a livello generale. A livello individuale poco si parla per esempio dell'immunità, no? Noi siamo naturalmente immuni a diverse morbilità, diverse infermità, però questo dipende anche dal tipo di vita che facciamo, soprattutto dalla nostra alimentazione, cioè se mangiamo sano, per esempio, come mai pochi parlano di questo? Se abbiamo una vita sana, cioè se facciamo dello sport, del movimento, se non fumiamo, no? E chiaramente ci sono dei comportamenti che abbassano le nostre difese immunitarie. Questa è una considerazione che andrebbe fatta. La seconda è più generale, appunto, è quella sui nostri consumi, per esempio sull'inquinamento che produciamo, diciamo torno a ribattere su questo concetto, l'impatto che abbiamo come specie sul pianeta. Quindi eravamo anche arrivati a sfiorare una consapevolezza virtuosa e positiva quando è stato negli ultimi mesi con i discorsi della piccola Greta, che riportava poi l'opinione attestata, affermata insomma degli scienziati del pianeta praticamente, e eravamo arrivati ad avere una consapevolezza ambientale globale, e però ora non se ne parla più, se ne parla molto poco. Invece ecco, una riflessione che si può fare è proprio questa: come dovremmo cambiare i nostri stili di vita, no? Anziché correre a inquinare ancora di più il mondo con ogni tipo di detergente, no? Perché questa è stata la nostra prima reazione, acquistare alcol e detersivi di tutti i tipi, cercare di avere uno stile di vita più ecologico che ci salvaguarda a lungo termine.
Sì, la retorica della crescita, lei ci diceva poco fa, siamo una specie che ha avuto uno straordinario successo evolutivo, ci si chiede però appunto se non sia il caso di quindi ripensare alla presenza dell'umanità sul pianeta Terra, anche perché c'è una certa responsabilità.
Dice bene la retorica della crescita, che è un po' un retaggio biblico, no? Andate e moltiplicatevi, però appunto si parlava di poche migliaia di persone, adesso siamo miliardi, e c'è un grande equivoco che è quello di equiparare la crescita allo sviluppo, ma non è così. Lo hanno dimostrato insigni economisti, lo vediamo tutti i giorni: crescere può essere sviluppo, ma non necessariamente. Lo sviluppo è ben altra cosa, no? È una relazione armonica tra noi e le altre specie, e tra noi e l'ambiente, e anche tra noi stessi, insomma. Quindi io penso che ora sviluppo sostenibile sia proprio questo, riflettere su questo. E ci sono già state diverse estinzioni sul pianeta Terra, 5, non eravamo responsabili di quelle perché non c'eravamo. Di quest'ultima minacciata, incombente, la 6ª cosiddetta estinzione, sì, siamo responsabili. Quindi a fronte di questa responsabilità penso che dovremmo maturare anche una responsabilità di conservazione e di protezione del nostro piccolo mondo.
Anche grazie alle conoscenze acquisite, diciamo, nella storia dell'umanità, a maggior ragione. C'è una bella definizione che lei ricorda nei suoi scritti e che ci è stata assegnata dagli indios Yanomami in Amazzonia, che ci chiamano il popolo delle merci, lei dice, e certamente siamo società del consumo per eccellenza. Nessun'altra società più di noi è finalizzata alla produzione e all'acquisizione di merci, di beni.
Sì. Gli Yanomami sono un popolo che ci può insegnare qualche cosa, veramente. Loro sono circa 25.000, vivono tra il Venezuela e il Brasile, e c'è un loro sciamano che si chiama Davi Kopenawa, che sta girando il mondo ultimamente, ha pubblicato un librone in cui ci chiama così. Noi siamo il popolo delle merci. Secondo la mitologia di questi indios, un giorno il cielo ci crollerà sulla terra per colpa appunto di questa nostra condotta, mania, no? Certo, non ha torto, visto dall'esterno, questo l'impatto ecologico del trasporto delle merci, con le navi cargo lo conosciamo molto bene.
Tutti auspichiamo, Duccio Canestrini, un ritorno il più presto possibile alla normalità, naturalmente. Quando questo capitolo coronavirus si sarà chiuso, potremo lasciarcelo alle spalle, tornando anche alla vita di sempre. Certo, ora sembrano lontane le nostre abitudini, no? Sembriamo aver recuperato un senso della comunità diverso, meno mondano, più intimo, solidale, stretto. Ma poi a quale normalità torneremo?
Ma dunque, la normalità, a tutti manca la normalità degli aperitivi, del cinema, dei concerti, insomma della vita pubblica, però è vero che forse occorrerebbe chiedersi anche a quale normalità noi vorremmo tornare, perché era anche una normalità dell'inquinamento dei mari, del riscaldamento globale, no? da combustibili fossili, e la normalità degli allevamenti lager, no, di animali nutriti con soia transgenica coltivata in Amazzonia e quindi a prezzo di una pesante deforestazione. Potrei continuare, no? Io sono stato anche in Borneo a vedere le piantagioni di palme da olio, no? E l'olio di palma sta facendo grossi danni e quindi i nostri consumi quotidiani, alla fine, la normalità della sperequazione economica, delle guerre, delle spese militari, delle migrazioni forzate, potrei dire, no? Della violazione dei diritti umani, insomma tante, veramente tante cose.
Lei si occupa in particolare di antropologia del turismo e ha viaggiato moltissimo per interesse suo, per lavoro. Che sguardo ci può dare?
Ma guarda, il turismo si era già visto dopo l'11 settembre con un parziale congelamento, anzi con un totale congelamento, e poi si è sciolto, no? È una giostra che non si arresta mai, no? È un girotondo di anime, così a volte mi piace definirlo. Supererà anche questa fase. E naturalmente anche in questo campo sarà interessante riflettere, perché il turismo subisce, diciamo, la globalizzazione e nello stesso tempo è agente di globalizzazione. C'è un movimento che è quello del turismo responsabile, che ho seguito e sto ancora seguendo da molto tempo.
Ed è quello che naturalmente lei sostiene.
Sì, è interessante, perché è un turismo di incontro, no? Più che di sfruttamento, più che una collezione di destinazioni. Sono stato qua e là, il Brasile, le Seychelles, no? È un turismo che può essere anche un turismo di prossimità, domestico, vicino, perché l'importante è la curiosità che noi abbiamo nei confronti dell'ambiente e nei confronti delle persone. In questo senso è un turismo di incontro, ognuno lo può praticare se ha questa curiosità e questa sensibilità. Poi i grandi viaggi, questo non è un periodo di grandi viaggi, non so quando ricominceranno, insomma, però aveva ragione Jorge Luis Borges, il grande poeta, no? Scrittore, diceva: se non puoi andare a visitare qualche città, studiala, no? Leggi, guarda. E adesso con il web possiamo veramente viaggiare da fermi. Naturalmente non è la stessa cosa, perché il viaggio è esperienza. differenza è una autoesposizione all'insolito, e questa diversità chiaramente ci fa crescere, ci dà identità, ci plasma. Però insomma lo trovo un succedaneo accettabile per, diciamo, a tempo determinato, non per sempre.
Ecco, Duccio Canestrini, lei si è occupato anche di come è cambiata la nostra vita con le nuove tecnologie che ha appena citato, quindi come è cambiato il mondo del lavoro, la mobilità, il rapporto tra i sessi, gli orizzonti etici, i nuovi stili di vita. L'uomo del terzo millennio ha raggiunto grandi progressi tecnici, una maggior responsabilità dunque? Come la mettiamo? Perché forse siamo però ancora in ritardo sul piano etico.
Ma sicuramente noi muoviamo da una natura, come la chiamava Giacomo Leopardi, matrigna, no? C'è violenza nella natura, c'è sopraffazione, e però con la nostra intelligenza le nostre potenzialità sono diventate straordinarie, no? Siamo entrati nel codice della vita, abbiamo mappato il DNA, c'è stata la rivoluzione digitale, via dicendo. Purtroppo questo progresso tecnologico non è stato accompagnato da un inquadramento etico, soprattutto filosofico ma e giuridico, ma il problema etico è che in assenza di etica vincono i prepotenti, no? E quindi sì, noi dovremmo contrastare questa deriva, secondo me, verso, diciamo, una militarizzazione della società con il razionamento delle risorse, una specie di darwinismo sociale, no? Con un controllo che si avvale, come negli scenari fantascientifici distopici, di una polizia che garantisce il privilegio a pochi e la rovina dei molti. Insomma, in sostanza, una solidarietà, proporrei una solidarietà intraspecifica e interspecifica, cioè uomini tra uomini, e anche una solidarietà con le altre specie animali.
Certo, con tutte le altre forme del vivente, che è un grande tema dei nostri giorni. Ecco, sul fronte della demografia oggi esistono diversi movimenti, ce ne sono due radicalmente opposti, inglesi, sono nati nel Regno Unito nel 2018. Lei come vede questi movimenti, queste nuove forme di aggregazione, di protesta?
È interessante che ci siano appunto due movimenti opposti. Uno è il movimento per l'estinzione volontaria, Voluntary Human Extinction Movement, lo chiamano gli anglofoni. Interessante anzitutto perché è spontaneo, cioè non è assolutamente violento, è una denatalità, semplicemente si potrebbe chiamare, no, quindi ci lasciamo estinguere felicemente e non facciamo più figli, così liberiamo il pianeta Terra, ci togliamo dai piedi, in poche parole.
In modo pacifico.
In modo pacifico, sì, fa un po' impressione, no? È chiaramente una visione antiumanistica. E dall'altra ci stanno questi giovani, che è nato in Inghilterra nel 2018, di Extinction Rebellion, e praticamente loro si ribellano a questa idea, li posso anche capire, e si battono contro l'estinzione di massa, no? Attraverso una disobbedienza civile, anche qui siamo pacifici. E chiedono la riduzione delle emissioni di carbonio, rifiutano quello che dicevamo, no? Questa idea di crescita assurda, incontrollata, che si rivela un boomerang per la nostra stessa specie. È un po' l'idea ispiratrice dei Fridays for Future, no? dei venerdì per il pianeta, no? E si oppongono queste due visioni. E poi a ciascuno, insomma, aderire idealmente a una o all'altra predeterminazione del nostro futuro. Però io trovo molto fertile questo dibattito, cioè di queste cose è importante parlare al di là delle emergenze contingenti.
Ecco, per concludere, Duccio Canestrini, l'astrofisico Stephen Hawking, poco prima di morire l'anno scorso, nel 2018, ci ha messi in guardia contro possibili catastrofi, lanciando anche un messaggio all'umanità, e aveva detto: potrebbe essere un nuovo virus, il riscaldamento globale, una guerra nucleare, ma insomma l'umanità è in pericolo, e ci invitava a lasciare il pianeta Terra. Come vede questa posizione?
È impressionante perché un grandissimo astrofisico, un'intelligenza stratosferica che ci avverte, diciamo, di questo disastro imminente. Come la vedo? La vedo un po' pessimisticamente per quanto riguarda Stephen Hawking. Non sono d'accordo. Il progresso tecnologico non dovrà servire a farci abbandonare la Terra, secondo me, in pochi o in tanti, perché c'è anche questo aspetto. Qui in quanti dovremmo abbandonare la Terra? Credo che le nuove tecnologie dovranno servire ad altro, cioè ad alleviare le sofferenze di tutti, no? Di tutti i viventi su questo pianeta, a risolvere i problemi ecologici che noi stessi stiamo generando e a farci vivere meglio tutti qui in maniera pacifica.
Siamo in conclusione di questo incontro con l'antropologo Duccio Canestrini. Tra le sue pubblicazioni ricordo Antropop, la tribù globale, per Bollati Boringhieri. Mentre per uno sguardo bibliografico e per restare sul tema delle filosofie della Terra, segnalo il saggio del filosofo Michel Serres, promotore della necessità di ripensare in profondità il modo in cui ci rapportiamo alla natura, alle risorse, al nostro pianeta, per Feltrinelli. E ancora Fragile umanità, il postumano contemporaneo, di Leonardo Caffo, saggio volto a riposizionare l'uomo in uno schema integrato nella natura verso un superamento dell'antropocentrismo e verso la costruzione di una nuova narrazione per il nostro futuro. E come sempre ricordo naturalmente che potete riascoltare le trasmissioni in podcast o sul Play RSI e in streaming sulla pagina di Geronimo Filosofia. Grazie per essere stati con noi, un saluto da Michela Daghini.